Credo che il modo con cui è stato pensato questo convegno, che è di solito appunto il contrario, si parte sempre dalla relazione dell'esperto e poi non essendo esperto, appunto. Credo che sia invece un modo bello, con Matteo si diceva esattamente questo, cioè mi sembra che mettersi in ascolto anzitutto di esperienze, di affido, di adozione, appunto di questa prossimità. E insieme anche di provare a rileggerle insieme in modo non deduttivo. Questi sono i principi teorici, dunque discendono queste conseguenze pratiche, ma in modo induttivo, partiamo dalla realtà. Questo credo che sia sempre il modo giusto e credo che sia anche non solo questa mattinata, ma un po' la legge della vita che ci aiuta o ci costringe tante volte a far saltare i nostri impianti teorici e guardare negli occhi la persona, le situazioni nelle quali noi ci troviamo a vivere e che dobbiamo affrontare. E allora partirei proprio da qui, anche perché appunto io non sono un esperto, non ho, sì, ho adottato comunità, appunto c'è qualcuno delle mie comunità appunto qui presenti, appunto prima si parlava di Genamo e Abiti, sono due ragazzi del mio oratorio, quindi tanto per capirci. E questo credo che mi abbia portato in questi anni anche a conoscere da fuori, ma anche da dentro, diverse esperienze appunto di affidi, di adozioni e di provare a rileggere appunto questo tipo di esperienze con quel filtro percettivo appunto che da prete e poi da amico, da persona in qualche modo coinvolta anche nelle dinamiche che poi scattano all'interno delle famiglie, ecco, è un osservatorio molto bello, molto ricco e qualche volta anche un po' faticoso, qualche volta anche un po' drammatico. Allora partirei proprio da qui. Dal tema, dal titolo, appunto, questo fare spazio all'altro, cosa vuol dire accogliersi per accogliere? Come mai, appunto, questo dinamismo? Ecco, partirei proprio da qui, nel rileggere, appunto, le nostre esperienze, che cosa scopriamo che la scelta di fare spazio all'altro ha generato, ha messo in movimento dentro di noi e attorno a noi. Prima è stato molto bello anche una voce non consueta, la nonna. La nonna è un pezzo importante di una rete, di una rete. Non siamo solo noi, ecco, si muove un mondo intorno a noi. Voi sapete che legalmente, non per gli affidi ma per le adozioni, i nonni devono firmare. È così. Cioè, questo lo prevede l'aspetto legale, questo però ci aiuta ad allargare lo sguardo. Infatti, appunto, questo punto di partenza, questa esperienza, cosa ha generato, cosa ha mosso, appunto, dentro di noi, tra di noi e attorno a noi, credo che sia, appunto, l'angolo prospettico giusto. E allora, appunto, questo fare spazio all'altro. Il punto di partenza è emerso anche nelle riflessioni, nelle testimonianze di prima, è quello della fragilità. C'è una fragilità, c'è una povertà, c'è un bisogno da accogliere. E appunto tante volte anche quando vieni a contatto con esperienze del genere, quando entri in un orfanotrofio, quando ti presentano un bimbo, appunto il pianto inconsolabile, appunto prima si diceva, questa cosa ti tocca evidentemente, tu tocchi con mano il bisogno e una fragilità, magari non è fisica, non è psichica o non è soltanto questa, è anzitutto una fragilità affettiva. E tu senti che appunto in qualche modo questa cosa ti tocca, muove profondamente qualcosa dentro di te. E questa fragilità appunto diventa un grido a cui tu senti il desiderio di rispondere, senti appunto in qualche modo il bisogno, il dovere di rispondere. Ma da questo punto di vista appunto questa esperienza muove anche profondamente dentro di noi altri aspetti, perché nel momento in cui cominciamo a fare spazio all'altro, ed è un'esperienza appunto che umanamente facciamo in ogni genere di relazione, anche in una semplice amicizia, ecco che tutto questo comincia a generare anche una serie di eventi a cascata, e cioè, appunto, a un certo punto mi trovo a dover affrontare qualcosa di inaspettato. Mio figlio che sviene, no? Tanto per tenere l'esempio, allora corro a prendere il Polase, appunto. Mio figlio che non parla più, che appunto a scuola mi dicono che non riesce a legare con gli altri, che picchia tutti. Quando appunto l'immaginario, che non riguarda solo l'incontro, il figlio ideale o il genitore ideale, come si diceva prima al termine, no? Specularmente ciascuno proietta e in qualche modo produce delle forme idealizzate, appunto, del figlio perfetto, del genitore perfetto. Ecco, c'è anche la storia perfetta di noi genitori, no? Le cose vanno bene, no? No, non è detto. Non è detto, appunto, che le cose vanno come avevamo immaginato, che diventiamo una bella famiglia felice. Quando la bella famiglia felice non c'è, quando cominciano ad esserci delle tensioni reali, tu cominci a capire che sta succedendo qualcosa di inaspettato, che non sai come affrontare. E questa sorpresa, appunto, tocca non solo, evidentemente, da un punto di vista pratico, grazie a Dio, poi prima si diceva chiaramente, ci sono anche delle reti. C'è una figura di educatore, ci sono, ci dovrebbero essere, i servizi sociali, c'è l'associazione con cui hai adottato o i riferimenti appunto sul territorio istituzionali con cui ti è stato in qualche modo prospettato l'affido. Ecco, questa cosa in realtà spesso ti lascia un po' da solo davanti a te stesso e la percezione è appunto che ti senti inadeguato. Hai l'impressione appunto che forse abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Sfido chiunque a non averlo pensato solo per un istante, a dire forse abbiamo sbagliato. Qui adesso cosa si fa? E in questo senso appunto la percezione, io dico, di una inadeguatezza, di problemi, di questioni non previste, sì, ci avevano parlato, no, delle difficoltà, ma noi le sapevamo tutte, no? Le difficoltà. Diverso è quando sei dentro tu e devi navigare, devi stare a galla e cominci ad avere paura, cominci a sentirti smarrito e dire: e ci guardiamo noi due e adesso che facciamo? Adesso in questa situazione, cos'è che ci avevano detto nel manuale del genitore perfetto? Non c'è la soluzione. Ecco, in questo senso l'esperienza, non voglio drammatizzare, però semplicemente appunto delle difficoltà, delle situazioni appunto un po' inaspettate, evidentemente anche la sensazione di una difficoltà legittimissima di questo bimbo, di questa bimba che ci è stata affidata, che abbiamo adottato, e tu cominci a sentire una paura, la paura di sbagliare, la paura di non sapere esattamente che cosa è la cosa giusta, appunto. È la sensazione, appunto, che questo ideale, questo sogno si sta un po' spezzando. Lotti un po', cerchi, vai avanti e a un certo punto fai i conti, appunto, con questa sorpresa. La sorpresa, appunto, che evidentemente le cose sono diverse, ma la sorpresa più grande non è quella che riguarda la persona, quel bimbo, quella bimba che ti è stata affidata. La sorpresa più grande riguarda te stesso, riguarda noi stessi. Questa è la cosa che più ci genera un senso di smarrimento. Perché se hai fatto la scelta, se abbiamo dato noi due come coppia, come genitori potenziali, appunto questa disponibilità, perché ci eravamo immaginati come dei genitori, no? Bravi, capaci, evidentemente potremo affrontarla questa cosa. Ecco, lo smarrimento è in questo esattamente, cioè che scopri che in realtà forse non eri così preparato come credevi, quando uno è preparato, quando uno è pronto, quando uno le sa tutte. Forse il rischio o la pretesa o l'illusione è proprio questa, di saperle tutte. E la sorpresa appunto è più profonda, dicevo, non è soltanto che ci troviamo davanti a situazioni inaspettate, problemi di salute, dubbi su fragilità psichiche che il bimbo che abbiamo tra le mani all'inizio non aveva mostrato. Ecco, la sorpresa è quella forse più forte, più destabilizzante su noi stessi, appunto. Ma allora non siamo così bravi o così capaci come pensavamo. Ma allora forse non eravamo pronti, forse dovevamo aspettare, forse non ci hanno detto tutto. Ecco, l'esperienza della fatica, della difficoltà, della sorpresa, appunto, si proietta, rimbalza dentro di noi. È così che appunto facciamo l'esperienza del nostro limite, è emersa più volte sotto diverse sfaccettature. C'è chi appunto è partito da un proprio limite e c'è chi invece l'ha incontrato strada facendo. La traversata è questa. Quando noi pensiamo di partire per una traversata, appunto, pensiamo di partire per una grande e bella avventura. Ma appunto, pur avendo immaginato, previsto, preparato appunto i possibili, le possibili tempeste, il Vangelo appunto della preghiera di apertura di questa mattinata, in realtà questo non è mai abbastanza previsto e prevedibile, soprattutto per ciò che produce dentro di noi. E dunque appunto quello che sembrava essere un punto di partenza solido, forte, rimbalza su di noi e ci fa toccare con mano fino in fondo la nostra fragilità e il nostro limite. Lo sapevamo, lo avevamo intuito, ma trovarsi dentro e non sapere esattamente che cosa fare, avere il dubbio di aver sbagliato, avere il timore di non essere all'altezza, di aver fatto del male o poter causare del male ulteriore a questo bimbo, a questa bimba, e questo ti destabilizza. Questo ti riporta a te stesso, questo ci riporta alla verità di noi. E questo evidentemente, per carità, senza drammatizzare i toni, però è destabilizzante perché poi appunto va a toccare anche il mondo intorno a noi, alla nostra relazione di coppia. È ovvio, entra in tensione. E appunto tutti i percorsi che si fanno, no, di preparazione, l'idoneità, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo lo dico in modo un po' paradossale, qualche volta è un po' complice della sensazione che appunto ce la possiamo fare, no? Che siamo pronti, che siamo adeguati. Complice perché appunto in qualche modo rende questa sorpresa ancora più forte e forse questo senso di smarrimento ancora più profondo. In un certo senso allora gli effetti collaterali appunto sono l'onda lunga di questa sorpresa. La nostra coppia entra in una tensione, la nostra alleanza e il nostro progetto condiviso crea possibili crepe anche proprio all'interno della nostra relazione di coppia. Se poi appunto abbiamo in casa degli altri figli, l'effetto collaterale di una nonna che ci ha messo un po' a fare spazio dentro di sé, potrebbe essere che i tuoi figli cominciano a chiederti quando è che riporti indietro quello o quella. Il fratello, la sorella prestata, appunto dopo un po' si restituisce. Quindi adesso basta. Sappiamo poi quando nascono i figli biologici, primo è il figlio, il secondo è il fratello e il terzo è quello che è avvenuto dopo, quando c'è anche il quarto, figurati, no? È così. E in questo senso appunto questi effetti collaterali, appunto fare spazio all'altro, non è solo una questione mentale, è una questione appunto profonda, di dinamica di coppia e io dico anche di dinamica familiare, perché anche tuo figlio, se tu stai facendo appunto un'esperienza di affido, deve fare spazio. Ne hai parlato? Sì, no, certo. Poi dopo tuo figlio comincia a sentire il fastidio di una presenza ingombrante. Come gestire questa cosa? Cosa fare davanti a tutto questo? E prima emergeva appunto un aspetto che secondo me è illuminante. L'idea appunto era la riflessione appunto che hanno fatto, non mi ricordo il nome, la prima coppia appunto dei, ecco, che dicevano una cosa molto vera e molto importante. Abbiamo capito che la nostra era una motivazione egoistica. Sì, è vero. Io credo che appunto forse questa è l'altra scoperta, che noi in fondo adottiamo, facciamo spazio, siamo disposti ad accogliere un bimbo, una bimba in affido, perché c'è un nostro bisogno e un nostro desiderio. Il bisogno a cui rispondiamo noi, prima di essere un bisogno dell'altro, è un nostro bisogno. E in questi momenti viene fuori potentemente. Detto così sembra un po' brutale e mantiene questa connotazione egoistica. Io credo che questo sia un passaggio fondamentale di verità, che il bisogno che ha questo bimbo, questa bimba, di una famiglia, di un affetto, di un bene, ed è reale, fa emergere anche i nostri bisogni legittimi, veri, reali, non sempre riconosciuti e non sempre percepiti, non sempre percepibili. Io ho bisogno di avere qualcuno verso cui orientare il mio bene, la nostra potenzialità affettiva e genitoriale. Ma questo non è né uno scandalo né un errore. Questo credo che sia davvero il punto di arrivo di un riconoscimento vero e profondo. Spesso c'è in corso d'opera, forse appunto nei percorsi che ci fanno fare di preparazione, di spiegazione, questa cosa emerge. Appunto il nostro bisogno, ho bisogno io, abbiamo bisogno noi, come adulti, come persone che si amano e che appunto potenzialmente vogliono mettere in gioco davvero una disponibilità affettiva e amorevole, abbiamo bisogno noi di trovare un destinatario del nostro bene e del nostro amore. Ecco, questa non è una bestemmia, anzi questa è, io credo, una verità di partenza che va ritrovata, che ogni volta dobbiamo riconoscere appunto insieme alle nostre fragilità, perché appunto la famiglia felice che nei momenti di fatica e di tensione è scomparsa, appunto fa emergere non solo un ideale che sembra andare perduto o comunque un ideale bello che sembra incrinarsi, ma anche appunto insieme a un aspetto evidentemente di fragilità, anche i nostri bisogni. Ecco, io credo che questa esperienza, mentre siamo in cammino, entriamo in contatto, riconosciamo i nostri bisogni e le nostre fragilità, questa è un'esperienza di verità. Quello che stamattina appunto le testimonianze ci hanno un po' riconsegnato tra le righe, e spesso non troppo tra le righe, è esattamente questo. Fare spazio all'altro e accogliere l'altro ti riporta a te stesso e alla verità di te, come singolo e come coppia. E vediamo appunto quanto è importante, decisiva, faticosa, dura, capace di generare sofferenza, esattamente questa esperienza, l'incontro con l'altro, se è vero, se è profondo. Ti porta sempre a incontrare te stesso e quelle parti di te, bene nel male, che non conoscevi risorse insospettate, fragilità e spaccature che fanno paura, nel bene e nel male. Non lo sapevo, non me lo aspettavo, la sorpresa appunto. Ma ripeto, non voglio drammatizzare, però il punto è questo, risorse inaspettate, che bello. Come coppia appunto abbiamo scoperto questa capacità davanti al fatto che appunto questo bimbo non ci avevano detto che poteva avere problemi di autismo e adesso siamo qui, io e te, che volevamo il bambino perfetto a fare i conti con... Ecco, credo che questa cosa, parlo, ho in mente volti, nomi, bimbi, e questa è una sfida veramente forte, perché appunto allora questa attraversata ti fa attraversare anche le tempeste. E questa cosa appunto non può non avere un effetto su di te come persona, come uomo, come donna, sulla relazione tra noi due come coppia, su quella dinamica che è quella della nostra famiglia e della nostra famiglia allargata. Che cosa succede a questo punto? Ecco, credo che prendersi cura delle fatiche, dei bisogni dell'altro diventa davvero un percorso di guarigione per noi e per noi insieme ai nostri figli, a queste creature che ci sono state affidate, diventa una possibile via di salvezza e di guarigione. Perché appunto ci siamo trovati ad adottare o ad accettare un affido? Forse tu non lo sapevi, ma in realtà appunto questo, in un dono di reciprocità, è il cammino che è stato pensato per te e per questa creatura che è arrivata a casa tua, perché tutti possiamo, attraverso questo cammino e questa attraversata, poter ritrovare noi stessi e guarire. È un cammino davvero condiviso. È la scoperta appunto delle nostre fragilità, delle nostre fatiche, delle nostre ferite, e le fatiche, le fragilità e le ferite dell'altro ci parlano, ci riportano alle nostre. Questo è, credo, un po' il punto di arrivo. E riconoscerle, nominarle, farsi aiutare anche da questo punto di vista, credo che sia davvero il passo, il momento decisivo. La risposta non è solo tecnica, come si fa in questi casi, a quali centri ci si rivolge quando forse tuo figlio ha queste difficoltà, quando da adolescente comincia a rifiutarti, quando comincia a dire ho bisogno di ritrovare appunto la mia famiglia da cui sono nato, quando ho bisogno di capire perché sono stato rifiutato. Ecco, credo che questi sono i nodi, i punti più forti, i punti nevralgici. E questo appunto ci riporta comunque a noi stessi, a quella traversata spirituale che è un po' la metafora appunto di questa mattinata, di queste riflessioni. Ecco, credo che allora questo diventa un po' il nodo centrale. Lo sai perché è arrivato questo bimbo a casa tua? Perché tu potessi crescere e guarire. Cioè, ma io lo facevo per lui, e lui è lei che ha bisogno. Sì, questo è vero, è verissimo. Ma questo non vuol dire usare della fatica, della fragilità, della sofferenza di un bimbo che tu hai accolto per te, diventa la tua terapia. Però in realtà tu non lo sapevi, ma quello è lo strumento, perché appunto in un legame di reciprocità tu e lui, noi insieme come famiglia, possiamo crescere appunto verso una pienezza, verso una guarigione. Ed è una traversata, un'avventura, ma non come pensavi tu. Un'avventura appunto che forse viene da lontano, viene da uno sguardo di provvidenza sulla tua vita, viene da un senso più ampio. Ecco, io credo che spesso è così. Qualcuno ha pensato di di metterti accanto non solo un uomo o una donna con cui condividere un cammino di coppia, ma anche un figlio, una figlia, a prestito, o per un po', o fino a che appunto sarà possibile camminare insieme, perché insieme possiate crescere. Ecco, credo che sia questo il punto decisivo. E allora, qual è più grave, qual è più profonda, la tua o la sua fragilità? Qual è più forte, il tuo bisogno o il suo bisogno, o il nostro bisogno di coppia? Ecco, credo che questa cosa, finché non riusciamo a dirla, tanto o poco, può essere davvero un aspetto magari né profondo né drammatico, ma vero. Ecco, io qua riconosco appunto e ripercorro le mie fatiche, le mie ferite, il mio bisogno di guarigione, il nostro bisogno come coppia di renderci conto che il nostro modo di amarci e di amare ha bisogno di crescere ancora, di fare altri passi. Questo è il motivo per cui appunto oggi ci è stato dato questo dono. E da questo punto di vista poi scopriamo appunto che emergeva anche prima nelle riflessioni, un figlio è sempre a prestito, è sempre per sempre, ma è sempre a prestito. Biologico o non biologico, tu dici che questo è mio figlio, sì, in che senso usi quell'aggettivo possessivo? È tuo in che senso? Tanto se ne andrà, rilassati. Come? Non come vuoi tu, non quando vuoi tu, ma quando vorrà lui, perché è persona. Fare i conti con l'alterità dell'altro, anche quando è tuo figlio, anche quando è piccolo, è sempre un affare serio, non è mai il tuo prolungamento e non è mai tuo, non è di tua proprietà. Questo lo si dice con tanta retorica, citiamo Gibran, queste cose belle. Poi quando tuo figlio ti dice grazie, arrivederci, ma come adesso? E sotto sotto comincia a pensare, ma con tutto quello che ho fatto, no? Eh sì, appunto. Siamo sempre un po' ricattatori. Però credo che in questo senso questo ci fa molto bene, perché appunto questa è quell'esperienza anche di libertà e di gratuità che nella genitorialità è sempre iscritta, è fondamentale. Un figlio è sempre a prestito, sempre. L'esperienza dell'affido e dell'adozione lo rendono forse più evidente, più marcato, ma è sempre così. E dunque allora anche questo è fondamentale appunto. Per cui ti rendi conto che è proprio un dono e un compito. Ti è affidato sempre e comunque. Dico un'ultima cosa. Vorrei parlare anche dei fallimenti. Scusate. Anche qualcuno lo ha evocato appunto. Quando non funziona. Quando un fallimento, un'adozione o un affido non funzionano, cosa vuol dire che non funzionano? Che sono durati meno del previsto? Che ti hanno messo talmente alla prova che alla fine non ce l'hai fatta? Che hai detto, scusate, non riesco? È davvero un fallimento questo? Qual è, si diceva prima, il progetto, no? Genitori ingegneri, non nel senso professionale del termine, non esistono, sono genitori sempre un po' skipper, imbarcati su una navicella che ogni giorno dicono da che parte tira il vento e come possiamo proseguire la navigazione, che non vuol dire che non hai una direzione, una rotta, ma appunto come sarà domani ce lo dirà il sole, il vento, le onde. È questo. Però dicevo, volevo aggiungere quest'ultima cosa perché mi sembra fondamentale, appunto, nominare anche i fallimenti. Ma appunto, in che senso sono fallimenti? In che senso sono andate male le cose? Aspetta, magari fra 30 anni, appunto, qualcuno suonerà alla tua porta. Già. La pazienza di aspettare 30 anni ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo? Allora appunto in questo senso credo che anche questo aspetto vada preso seriamente in considerazione. Al punto tale che appunto questo tipo di esperienza, appunto l'esperienza del fallimento o della tensione all'interno della famiglia, voi lo sapete meglio di me, qualche volta può portare davvero a un'implosione, a un possibile esito di disgregazione. Quando appunto è così forte questa presenza che mette a nudo davvero le nostre fatiche, le nostre fragilità come coppia, e la coppia salta e la coppia entra in crisi, perché appunto è così vera questa navigazione, penso che lo sappiate tutti, di coppie che non hanno retto, che questa presenza appunto ha ribaltato la barca e la barca ha fatto naufragio. Io credo che sia importante dircelo stamattina, riflettere anche su questo aspetto, questa traversata appunto che ha i tratti della provvidenzialità e ha i tratti appunto davvero di un'esperienza di guarigione e di crescita, e qualche volta dobbiamo riconoscerlo, porta anche i tratti del dramma. Purtroppo in questi ultimi anni siamo stati tutti e siamo testimoni di naufragi appunto ben più drammatici di vite umane. Ecco, però anche il naufragio non solo di un'esperienza di affido o di adozione, ma addirittura di quel progetto che era la nostra famiglia, la nostra coppia. Cosa significa questo? Credo che questo apra domande molto serie, molto forti. Ecco, io credo che anche di questo forse dobbiamo avere il coraggio di parlare. Perché? Cosa non ha funzionato? Hanno sbagliato a dare l'idoneità. No, magari sui criteri dell'idoneità andava benissimo. Il problema è che forse appunto questo cammino è stato forse abbandonato a se stesso. Forse non è mai nata una rete vera. Forse appunto le fragilità che pensavo di curare, le ferite che pensavo appunto di poter toccare, mi hanno riportato troppo fortemente al dramma, alla verità di me. Ecco, e questo mi ha fatto un po' saltare. Ecco, credo che sia un po' questo il panorama su cui forse dobbiamo avere anche il coraggio, la forza, la lucidità, dico anche la serietà di poter davvero guardare un po' con attenzione. E volevo chiudere appunto questa riflessione con quel testo che ha dato un po' il là al tema, alla traccia di riflessione che questa mattinata appunto ci ha un po' suggerito. E forse l'avete visto, era nel testo della preghiera ed è in cartelletta appunto un passaggio appunto di questo testo appunto di Jean Vanier, Il corpo spezzato. Penso che lo sappiate tutti, appunto Jean Vanier è il fondatore delle comunità dell'Arca e delle comunità di Fede e Luce che accompagnano, che accolgono appunto persone con disabilità mentale. E Jean Vanier appunto parte proprio rileggendo l'esperienza di coloro che come assistenti arrivano appunto a condividere questa esperienza con persone disabili, facendola spesso anche come una scelta di vita, come una scelta di lunga gittata. E appunto nel tempo nota come questa esperienza bella di comunione, di amore, di disponibilità fa emergere appunto anche tutte le fatiche di coloro che si sono accostati con un senso davvero di generosità e di amore a queste persone fragili. E appunto la fragilità dell'altro, in questo caso una fragilità specifica che anche prima nelle testimonianze è stata evocata in modo molto bello, quella di una fragilità fisica e in questi casi anche psichica, ha questo potere fortissimo appunto di provocare, di riportarci, di riportarti alla verità di te. Alcune parti appunto sono già state lette, così, semplicemente lo leggo in chiusura. Il paragrafo si intitola Il coraggio di affrontare una sofferenza più profonda. nella bellezza e nella fragilità di questa esperienza di comunione, appunto, all'arca con persone disabili, c'è anche una sofferenza, perché con la nostra capacità di amare sono risvegliate anche la nostra vulnerabilità e sensibilità più profonda. La scomparsa delle barriere e dei nostri sistemi di difesa e di controllo lasciano emergere la nostra coscienza, non soltanto le acque vive dell'amore, ma anche le potenze delle tenebre. Era il testo di stamattina, appunto, della preghiera. Il nostro bisogno di possedere, il nostro desiderio di attaccarci agli altri, a volte cercando una fusione per riempire il nostro vuoto, già, il nostro tema. Ma c'è un vuoto? Forse sì. Non dobbiamo averne paura né nasconderlo. Gli eccessi di gelosia insieme alla capacità di odiare, le pulsioni sessuali che disturbano la coscienza. L'amore è dolce e bello, ma può essere accompagnato da una terribile paura. La paura dell'avvenire e del rischio di andare troppo oltre, la paura che il tutto conduca soltanto alla morte della nostra cosiddetta libertà, la paura di essere feriti. Perché amare significa diventare vulnerabili, amare è sempre un rischio. Quando ci avviciniamo a persone spezzate, possono risalire alla superficie del nostro essere sofferenze nuove, magari quando siamo stanchi o depressi, o quando abbiamo perso il contatto con il centro del nostro essere, o quando la persona ferita ci provoca. In questo caso la persona ci chiede qualcosa che noi siamo incapaci di dare, sia perché il nostro pozzo è a secco e ci sentiamo vuoti, sia perché la persona che ci sta di fronte ci chiede troppo. Come possiamo, di fatto, essere nello stesso tempo padre, madre, marito, moglie, amico, fratello, sorella e figlio per l'altro che desidera tutto questo da noi? Allora scopriamo in noi qualcosa di inatteso. Collera o angoscia, bisogno di picchiare o di fare del male, è quello che alcuni genitori possono sentire davanti al figlio che li provoca, nel momento in cui il loro pozzo è a secco. Un sentimento che può portare a picchiare il bambino, un sentimento così frequente che ora si parla di sindrome del bambino picchiato. Capite che sono aspetti anche un po' forti, per fortuna non è sempre così. La violenza, le paure e i bisogni di certe persone spezzate possono risvegliare la nostra violenza e le nostre paure. Sorge in noi un forte desiderio, non solo di mostrarci decisi, ma di ferire, di rompere, di fare del male, di distruggere. È qualcosa che non riusciamo a controllare. La potenza delle tenebre in noi ci incita all'odio. L'angoscia della persona spezzata può risvegliare la nostra angoscia. Un terribile sentimento di disordine, di agitazione interiore, di morte e di vuoto. La grazia tranquilla della comunione è scomparsa. Era solo un'illusione? Al suo posto c'è solo un terribile disordine interiore. Ed è questo il passaggio che dicevamo prima, appunto. È la scoperta delle nostre spaccature, nascoste dietro la capacità di fare e di conoscere, nascoste dietro la noncuranza, la sicurezza, il buon umore, nascoste anche dietro le opere di pietà e i momenti di preghiera. Quando tocchiamo le nostre tenebre così profonde, così terribili, ci vergogniamo talmente da voler fuggire. Allora troviamo ogni sorta di scusa per lasciare gli altri alla loro sofferenza e poterci sottrarre totalmente alla relazione con loro. E non osiamo parlare a nessuno di questa penosa esperienza, cerchiamo di dimenticarla e ci sentiamo colpevoli. Oppure possiamo accettare di guardare ciò che siamo e ciò che abbiamo dentro e scoprire chi siamo in verità. Sotto questa apparenza di gioiosa generosità, sotto questa immagine di bontà che amiamo dare agli altri e che forse abbiamo curato, non siamo nient'altro che una persona spezzata che ha bisogno di guarigione. Può essere questo il momento della nostra salvezza, un passaggio di crescita verso l'unità interiore, una traversata spirituale che ci farà rinascere in verità se la accogliamo umilmente, ma non è facile. È grande la tentazione di fuggire la realtà ferita del nostro essere, di non guardarla e di non ammetterla. Abbiamo bisogno di una guida, che possa aiutarci a interpretare questa sofferenza e a capire quello che succede. È una esperienza difficile, umiliante, ma è anche un'esperienza di verità. Meglio sapere chi siamo veramente, conoscere le tenebre che ci abitano, accettarle e affrontarle, piuttosto che pretendere che non esistano, e organizzare la vita in modo tale che le tenebre restino nascoste. In questo modo non faranno altro che aggravarsi e governeranno la nostra vita a livello inconscio, fino a quando forse riappariranno sotto un'altra forma. Ecco, il tono, come sentite, è molto forte, è un testo che a me sembra molto vero. Io dico, detto così, è detto in modo drammatico, diciamolo in modo forse anche più a nostra misura, in modi diversi, con livelli di profondità diversi, sicuramente l'esperienza appunto di fare spazio all'altro ha tirato fuori qualcosa di noi. Io appunto lo dicevo già prima, vorrei bilanciare questa testimonianza anche di Jean Vanier appunto con l'aspetto anche positivo, dicendo guarda che tante volte poi vengono a galla non soltanto appunto le potenze delle tenebre, ma anche le acque vive dell'amore. Grazie a Dio, cioè teniamo insieme l'una e l'altra cosa. Ma mentre le acque vive dell'amore non ci fanno problema, siamo contenti, ed era quello che appunto volevamo mettere in gioco, quello che ci fa problema è che qualche volta rischiamo di nascondere l'altra parte, piccola o grande che sia, appunto, che profondità ha questa che Jean Vanier chiama la tenebra interiore, appunto. Io credo che questa, la ferita, le ferite che fanno sempre parte della nostra interiorità, della nostra vita e della nostra storia, queste, con queste facciamo sicuramente molta più fatica a fare i conti. E allora appunto tenere insieme l'uno e l'altro, come si usa dire, integrare, è sempre un percorso di crescita, di maturità e appunto usando questi termini di guarigione. Ecco, per cui prendiamo questa testimonianza, questa nostra riflessione, dandogli il giusto peso, però appunto tenendo conto proprio di questo. Accogliersi, adesso è chiaro anche il titolo un po' di questa mattinata, per accogliere. Accogliere ti permetterà di accoglierti. Ecco, dentro una tensione mai finita.
Grazie Don Marco, penso che...